La zanzara.
È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui con un ritardo abissale, iniziamo oggi la trasmissione 800240024, ritardo che naturalmente non è colpa nostra. E andiamo anche a darvi il numero di telefono per gli sms, 349-238-6666, la zanzara è radio24.it, sta per arrivare alla sua libreria di proprietà dei suoi genitori, quartiere Pigneto di Roma, Luca Telese, che in questo momento si trova in taxi o in macchina. Ciao Luca.
Eccoci, in motorino.
In motorino, ancora peggio, con gli auricolari al cellulare, spettacolare, TG2.
Porre la fiducia è stato un atto di coraggio, così il premier Berlusconi sulla manovra. Se non passa, dice, andiamo a casa. Altro che coraggio, è paura, replica l'opposizione. L'inchiesta sull'eolico, 3 persone arrestate, c'è anche Flavio Carboni. Avrebbero cercato di condizionare appalti e perfino la consulta che doveva decidere sul lodo Alfano. Nuovo duro colpo alla camorra, arrestato in una villa al mare il boss Cesare Pagano, capo del clan degli scissionisti che furono protagonisti della sanguinosa faida di Scampia. È morto Lelio Luttazzi, jazzista considerato il maestro dello swing italiano, ma anche uno dei volti più noti della TV degli anni 60, da Studio 1 alla prima Hit Parade.
I colleghi mi hanno detto che è stato l'onorevole Nola, con precisione lo sapremo martedì perché il capogruppo dell'Italia dei Valori ha fatto una richiesta al presidente della Camera Fini affinché venisse subito convocato un ufficio di presidenza per dire chi ha commesso questo gesto infame. Denuncerò l'aggressore che fisicamente mi ha colpito e tutti gli altri che hanno fatto altrettanto, cioè quella squadra di fascisti che hanno cercato di fare solo violenza.
Cosa è successo alla Camera dei Deputati ieri? Chi ha colpito l'onorevole Barbato? Allora, Barbara Saltamartini, deputata del PDL, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, ieri l'onorevole Barbato, non solo a noi, anche al telegiornale della 7, ha dato la sua spiegazione, ha fornito la sua versione. Oggi leggiamo delle cose un po' diverse, per carità, non sul pugno, il pugno c'è stato. Con conseguenze di prognosi di 15 giorni, ma l'onorevole Barbato, sempre verbalmente, l'avrebbe pesantemente insultata, è così?
Ma sì, purtroppo ieri l'onorevole Barbato, come fa da 2 anni e mezzo a questa parte, ha apostrofato un ministro della Repubblica, il sindaco di Roma, in termini di ladri, accusando il ministro Meloni di aver portato in aula un provvedimento con l'unico scopo di spartirci i soldi e di arricchire una corrente che è quella che fa capo al sindaco di Roma Gianni Alemanno.
Però mi scusi, questa è una critica politica, quella di fare un provvedimento che favorisce alcune fondazioni. Questa è pesante, ma è una critica politica.
Attenzione. Nel momento in cui un deputato, nello svolgimento delle sue funzioni, non è una critica politica, perché Barbato non ha detto che si vogliono finanziare delle fondazioni, ha detto far arricchire con i soldi pubblici una corrente politica, che è cosa ben diversa.
Comunque lei è andata...
Io mi sono avvicinata all'onorevole Barbato, sì, pregandolo, dicendogli chiaramente e testualmente, purtroppo non è riportato nei verbali perché l'onorevole Bindi, che presiedeva, ha chiuso il microfono dell'onorevole,
sì,
Barbato.
Cosa gli ha detto lei?
Io gli ho detto di piantarla e di smetterla di dire queste bugie, perché era una cosa gravissima quella che lui stava affermando.
In che cosa ha sbagliato? Perché io ho letto, lei dice da qualche parte, ho sbagliato, non è un comportamento che un parlamentare dovrebbe avere. In che cosa ha sbagliato?
Che potevo probabilmente limitarmi a prendere la parola subito dopo l'intervento dell'onorevole dell'Italia dei Valori e dire a microfono acceso quello che invece gli ho detto personalmente, però l'accusa, secondo me l'offesa era molto grave. Io mi dispiace, ha fatto bene il capogruppo a scusarsi per questo mio atteggiamento di essere andata vicino al banco del Barbato. Io nel momento in cui mi sono avvicinata gli ho chiesto di smettere di dire queste bugie, e tra l'altro chi mi conosce sa anche qual è il mio abituale, essendo una signora, ha pensato bene di cominciarmi a dire che ero una mafiosa, che ero una corrotta, e ripetendo quello che aveva già detto in aula, che ero figlia di una politica che faceva rabbrividire Pomicino e Mastella. Purtroppo è arrivato anche su accuse, pesanti accuse di natura sessuale.
Tipo?
Pregandomi, non ripeterò mai la il verbo che ha usato e l'aggettivo che ha usato, perché sinceramente non fa parte del mio linguaggio.
Ma perché no? Però bisogna chiarire le cose. Però.
Beh, in sintesi mi ha detto che era meglio che, piuttosto che sedere in Parlamento, cosa che tra l'altro non era degna di fare, avrei fatto meglio a coccolare il presidente Berlusconi. Uso la parola coccolare perché non posso ripetere quello che mi ha detto di fare.
No, lo ripeto, non è una salta Martini, bisogna che le cose si chiariscano.
Guarda, non l'ho detto ai giornali ieri, non lo ripeterò per radio oggi, perché proprio è un termine che non mi appartiene, proprio, guardi, è una cosa proprio, comunque di
un attimo solo, Telese, cosa può aver detto l'onorevole Barbato a Santa Martini?
Coccolare, sinonimo di coccolare viene in mente, non so, scopare, mi dica lei.
Santa Martini, è arrivato a questo punto Barbato?
Per quanto mi riguarda ha fatto anche peggio, nel senso che la parola che ha usato, che è un atto che può fare una donna nei confronti di un uomo senza necessariamente dover compiere un atto sessuale completo, insomma, lascio a voi immaginare quale può essere.
Telesi, abbiamo capito tutto, no?
Abbiamo capito.
Perfetto, grazie di non avermelo fatto dire. A quel punto sono sincera rispetto a queste accuse molto gravi, perché erano accuse personali prima ancora che politiche, ovviamente.
Sì.
Io ho ovviamente accusato questo signore di non essere degno lui di stare in Parlamento, che stava offendendo una donna, che si doveva vergognare, che era un maschilista e che forse il fatto non ero io a non essere degna di stare in aula, ma era sicuramente lui.
Senta, lei l'ha colpito? No.
Purtroppo, guardi, no, anche perché...
Purtroppo no, addirittura.
No, glielo dico perché ad un uomo che offende una signora in questo modo, uno schiaffo forse fa bene. Glielo dico con estrema onestà.
Telese, anche... lo capisci te che si può arrivare, se si può arrivare fino, cioè, anche a voler colpire qualcuno dopo un'offesa del genere? Giustifichi il comportamento dell'onorevole Santa Martini? Comportamento,
guarda,
insomma, quello che succede.
Non vorrei sembrare poco moralista, ma anch'io ho un pessimo carattere, quindi forse mi sarei arrabbiato anch'io. Però detto questo, di fronte alla provocazione dell'onorevole Barbato, far scattare il tic dell'aggressione tra virgolette squadrista è stato un regalo all'onorevole Barbato. Penso che questo la Santamarini
lo
condividerà.
È stato un regalo a Barbato? È stato un po' un regalo all'onorevole Barbato quello che è successo dopo, cioè l'averlo circondato, così è diventato un po' una vittima nella giornata.
Guardi, lì è successo anche, ecco, infatti, un'altra cosa che purtroppo è emersa poco dalla stampa. Siccome queste offese che mi venivano rivolte sono state ascoltate dai colleghi che nel frattempo erano venuti per in realtà portarmi via da lì,
sì,
lo hanno ascoltato. Ovviamente colleghi, anche uomini, che erano venuti giustamente a dirmi ritorna al tuo banco, e lì è nato un parapiglia, tra l'altro i deputati del gruppo dell'Italia dei Valori hanno cominciato a spingerci, i commessi giustamente ci strattonavano per portarci via.
Chi l'ha colpito?
Io purtroppo non lo so, e le dico anche il motivo, e sono sincera, perché purtroppo ho cominciato anche a sentirmi male, cioè queste offese che lui mi ha fatto mi hanno talmente tanto agitato che una collega giustamente mi ha portato giù sotto e mi ha fatto sedere lì al tavolo del 9 dell'emiciclo, per cui io tutto quello che è successo alle mie spalle, ahimè, non l'ho visto.
Ho capito, è vero che lei ha pronunciato la frase molte meno, come qualche giornale,
guardi,
l'ha attribuito?
Purtroppo anche questo non appartiene al mio linguaggio, cioè non riesco neanche a dire, tra l'altro il romanaccio purtroppo, al di là del mio accento che si sente che sono romana, non lo so neanche pronunciare. Per cui detto questo, tra l'altro, a me la cosa che mi dispiace molto, e ripeto, io sicuramente ho sbagliato, non dovevo alzarmi e non dovevo andare vicino all'onorevole a dire di smettere.
Che però meritava uno schiaffo, lei conferma, meritava uno schiaffo per quello che ha detto.
Per questa accusa, soprattutto di natura sessuale, che mi ha rivolto, se io fossi stata fuori dall'aula, in mezzo alla strada, quindi non in un luogo istituzionale, ma non l'avrei fatto solo a lui, a chiunque si fosse permesso di rivolgermi una tale offesa, una tale accusa. Tra l'altro, e vorrei dirlo, la cosa che a me è dispiaciuta molto è che siccome io ho raccontato queste accuse, e tra l'altro ci sono stati dei colleghi dell'Italia dei Valori di cui non farò mai il nome ovviamente per loro, per loro rispetto, che sono venuti a scusarsi. Addirittura un collega dell'Italia dei Valori, mentre questo signore mi offendeva in questo modo, gli ha anche ripetuto più di una volta di piantarle e di starsi zitto, che stava esagerando.
Sì.
Mi dispiace di non aver ricevuto da nessuna collega del resto del Parlamento, che si chiami PD Italia dei Valori, anche le colleghe dell'Italia dei Valori o dell'opposizione in generale, nessuna che ha rivolto un messaggio di solidarietà.
Però mi scusi, onorevole Saltamartini, può darsi pure che non conoscevano le sue colleghe, guardi, i dettagli della conversazione che lei ha avuto con
stampa, in cui, visto quanto era successo e ritenevo di non dover tacere, ho fatto un comunicato stampa in cui ho ripetuto, anche perché purtroppo, come le ripeto, la Bindi aveva spento il microfono e quindi solo quelli che mi erano vicini avevano potuto sentire, in cui, tra l'altro confermandolo, in cui ho esattamente detto parola per parola quali sono state le offese.
Ho capito. Senta, un'ultima cosa perché dobbiamo chiudere. Lei condanna comunque il gesto di alcuni suoi colleghi che hanno colpito in aula Barbato?
Guardi, se questo è avvenuto, purtroppo io non l'ho visto, per cui qualcuno lo dovrà ovviamente verificare.
Beh, pare sia avvenuto, pare sia avvenuto.
Se questo è avvenuto, ovviamente io condanno qualsiasi atto di irruenza, soprattutto di natura fisica. Le dico anche però una cosa, che probabilmente, laddove ci sia stato, non lo so, il clima acceso da questo signore in questi due anni, purtroppo, e mi dispiace che nessun presidente ancora della Camera lo abbia in qualche modo ammonito, perché questo signore ogni volta che prende la parola insulta le persone.
Va bene, grazie. TG3.
Arrestato Flavio Carboni. Tra le accuse, il tentativo di influenzare la consulta sul lodo Alfano. Ci fu una riunione con Dell'Utri e Verdini. Berlusconi: se la manovra non passa andiamo a casa. Chi dissente non è in linea con gli elettori. Strumentalizzata la protesta degli aquilani. Bersani: la fiducia serve solo a tenere una maggioranza che non c'è più. Polemiche per un emendamento che rinvia il processo Fininvest CIR. Domani blackout dell'informazione contro la legge sulle intercettazioni. Il premier è sacrosanta, ma il PDL cerca un'intesa sulle modifiche. Continua a Catania l'inchiesta del TG3 nei pronto soccorso italiani. Con l'arrivo dei tagli alla sanità si rischia il collasso. Ieri a Roma i terremotati respinti a colpi di manganello, oggi a Milano stessa sorte per gli operai a rischio licenziamento. È morto Lelio Luttazzi, il re dello swing all'italiana, aveva 87 anni, una carriera di successi da Hit Parade a Studio 1.
Non so se avete sentito uno dei titoli del TG3, ieri a Roma i manifestanti colpiti dai manganelli. Accolti dai manganelli. Oggi a Milano è successo anche agli operai di non so quale azienda. Titoli del Sky TG24.
Berlusconi insiste, intercettazioni, legge sacrosanta, e se non passa la manovra tutti a casa.
Bersani: chiedono la fiducia non per coraggio ma per paura.
Legge bavaglio, il PDL studia le modifiche, domani blackout dell'informazione.
Di Manetta e Carboni, l'uomo dei misteri, arresti e trame segrete dietro al business eolico.
Catturato il boss della guerra di Scampia, Cesare Pagano, il capoclan degli scissionisti.
Sempre più povere, le famiglie italiane perdono potere d'acquisto, calano consumi e risparmi.
Scioperi da questa sera alle 21, stop dei treni, domani si fermano bus, metro e tram.
Sarko respira, ritratta in parte la teste principale dello scandalo Tangenti.
Una lacrima di swing, addio a Lelio Luttazzi, uno dei maestri del jazz italiano.
Tutti aspettano il polipo, scommesse, previsioni e scaramanzie verso Olanda-Spagna.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
Se penso Fini, no, Fini non è del PDL.
Come non è del PDL? È un cofondatore, signora Zanicchi.
Ma che fondatore? Che io cofondatore. Ho fondato l'asilo. Ma che c'è?
No, ma scusi, se la prende con il signor Fini.
No, io stimo tanto Fini, però fuori dalle palle.
Caro Telese, Iva Zanicchi, Fini fuori dalle palle, hai sentito anche tu?
Ma mi pare che non sia l'unica, no? Che esprime, poi essendo verace,
però
esprime quello che Berlusconi ha detto ieri quando ha detto Fini non esiste più.
Per cui fra poco l'avremo tra l'altro collegata per farci un po' spiegare questa sua espressione così forte. Ma a proposito di partito dell'amore, ha parlato Berlusconi oggi in un'intervista, come sai, a Studio Aperto. Berlusconi, andiamo tutti a casa se non passa la legge di bilancio, cioè la manovra, la fiducia.
E la scelta del governo di porre la fiducia sulla manovra è stata un atto di coraggio del governo. Se il Parlamento non ci approverà questa manovra, andremo a casa.
La stagione dell'amore.
La legge sulle intercettazioni è sacrosanta.
Io ero e resto convinto che si tratti di una legge sacrosanta. Nessuno allora parlò di legge.
Se penso contro i Finiani.
Ho in mente semplicemente di continuare a governare con passione, con determinazione, con slancio, per usare una sua espressione, per rispettare gli impegni assunti con gli elettori. E chi nel Popolo della Libertà dovesse dissentire da questo impegno assoluto, da questo impegno morale, dovrebbe anche prendere atto di non essere più in sintonia con i nostri elettori.
E poi sulla manifestazione di ieri, strumentalizzata.
Non ho ancora potuto vedere il resoconto delle forze dell'ordine sulle manifestazioni di ieri. Mi sembra che non ci possa essere altro che molta strumentalizzazione. E soprattutto vorrei ricordare una cosa, che noi abbiamo fatto l'intervento immediato dopo il terremoto ed è stato un immediato.
Caro Terese, però devo dire la verità, sulla manifestazione di ieri ho sentito dei titoli e delle interpretazioni imbarazzanti. Ti faccio ascoltare, poi ti do subito.
Ma perché ci hai messo Battiato? Stai facendo opposizione.
La stagione dell'amore, la stagione
viene,
della.
Ma cioè, vuoi dare il ben servito a Berlusconi con mezzi subliminali?
Ma quando mai? Telese è collegato dalla libreria dei suoi genitori, quartiere Pigneto di Roma. Che libri si vendono, caro Telese? Si vendono i libri
sono
o no?
Sono 40 gradi, in questo momento dunque è deserta per la disperazione di mio padre, che non è presente per sua fortuna. Però che abbiamo venduto oggi? Aspetta, cioè, qual è l'ultimo libro che abbiamo venduto? Un romanzo di Grazia Deledda, hai capito? I classici.
I classici vanno ancora fortissimo. Bersani dice che non c'è bisogno in queste manifestazioni di polizia. Bersani, cosa dici? Sentiamo.
Voglio dirvi innanzitutto che ci stiamo informando un po' su quel che è avvenuto in queste ultime ore. In queste ultime ore sono stati episodi non accettabili, non tollerabili. Io credo che il governo non possa far trovare la polizia davanti a una manifestazione come questa.
Ma ti rendi conto di cosa dice Bersani? Il governo non può far trovare la polizia di fronte a una manifestazione del genere. Ma che senso ha? È normale che la polizia ci sia?
Lo trovo più che normale e fra l'altro un contenzioso con Bersani, perché io mi hanno invitato a una festa dell'Unità, ho detto che secondo me lui non è indicato a fare il premier e c'è una polemica che dura da 3 giorni su internet dicendo che ho detto una cosa inaccettabile, insomma, quindi sono, cioè, mi sembra che i cosiddetti riformisti siano più demagogici dei cosiddetti radicali, cioè vuoi mettere la pragmaticità di Vendola con questi qui che per raccattare 3 voti si mettono a dire che la polizia non deve andare in piazza.
E dopodiché, secondo te, come ha titolato il tuo giornale, picchiati, manganellati, manifestanti?
Non esagero, non crucianizziamo. Cioè, la polizia ci deve stare, ma tendenzialmente non dovrebbe manganellare quelli che protestano.
Ho capito, ma se uno non. Scusa, Luca, se c'è un percorso.
Degli abruzzesi,
ma non è che. Ma che significa? Non è che perché uno è terremotato non può essere picchiato dalla polizia se non rispetta le regole di una manifestazione?
Allora, intanto quella manifestazione, come sai, era stata precedentemente autorizzata, poi siccome c'era un'altra manifestazione di disabili, non so chi è che ha distribuito i permessi, si è cercato di chiuderle la strada e questo ha creato una tensione perché era gente esasperata e credo anche giustamente.
Ho
no?
capito, al di là del fatto che fosse esasperata giustamente o meno, non si potevano superare delle zone. Succede sempre così, sono dinamiche di ogni manifestazione.
Stata autorizzata
se uno vuole andare dentro Palazzo Chigi o Palazzo Grazioli, se vuole andare in Parlamento, insomma, non si può. Cioè, mettiti dalla parte dei poliziotti,
entrare nella stanza nel privé di Berlusconi, chiedevano di accedere, come è accaduto tantissime volte per il corso. Non capisco perché una cosa che era stata autorizzata doveva essere improvvisamente negata. Ma detto questo, mi ha molto colpito il fatto che una manifestazione di persone guidate da sindaci, persone di 60 anni, mamme, sia stata, siccome sono stati questi incidenti, sia stata etichettata come una manifestazione no global, improvvisamente. No?
Beh, secondo la polizia qualche infiltrato c'era, secondo la polizia qualche infiltrato c'era.
Ma non è infiltrato, se uno,
no, qualche infiltrato,
uno,
qualcuno...
se uno vuole andare può andare, se due, ma non era una manifestazione no global e bastava vedere, come ha scritto Merlo su Repubblica, la diretta di Sky, era una manifestazione di gente normalissima, e allora trovo ancora più volgare, se vuoi, il tentativo di dire siccome c'è stato l'incidente allora erano dei no global, questo non giova sicuramente, no? L'ultimo aspetto è quello simbolico, Berlusconi ha costruito un'operazione immagine sull'Aquila che non è riuscita, e il problema grosso avrà fatto pure le New Town con dei costi economici altissimi, che però sono importanti e hanno reso felice qualche migliaio di persone, però il centro storico è in una situazione peggiore alle settimane successive.
Però scusa, anche su questo si fa un sacco di demagogia. I tempi di ricostruzione del terremoto, al di là delle promesse mirabolanti che sicuramente ci sono state, sono sempre molto lunghi. Ho capito, non è iniziata anche
per... Giuseppe, ti do un'informazione, non so
lo so che non è iniziata, ma non è iniziata perché ci vogliono i progetti prima, ci vogliono i progetti degli enti locali prima.
Sta procedendo la decostruzione del centro dell'Aquila perché è stato puntellato, servivano le autorizzazioni per le, io dico per la terza fascia, quelle che bastava un intervento, una botta di calcestruzzo, due puntelli, sono state negate, cioè non sono state ancora date quelle autorizzazioni, e quindi le puntellature fatte subito dopo la tragedia adesso devono essere tutte rifatte.
Gino dall'Aquila, Gino.
Allora io volevo intervenire sulla manifestazione di ieri. Allora volevo dire che cosa siamo andati a fare noi aquilani a Roma.
Lei era a Roma alla manifestazione?
Certo.
Sì.
Allora noi siamo andati a Roma a chiedere di essere trattati come gli altri, perché a noi dall'altro ieri, dal primo di luglio, ci è stato chiesto di ripagare tasse, mutui e tutte le altre spese.
Ma adesso il governo ha preso un provvedimento per dilazionare non so quante rate fino al 2008,
allora,
o no?
Allora, glielo spiego io. Noi da gennaio quello si ripagheremo, sa, solo per fare chiarezza, ripagheremo tutti gli arretrati,
sì,
invece che in 5 anni, in 10 anni, però sì, al 100%. Nelle altre regioni, vedi l'Umbria, hanno sospeso tutte le tasse per 10 anni,
sì,
e ripagheranno nei successivi 10 solo il 40%. È un trattamento assolutamente iniquo.
E secondo lei perché? Perché il governo è stato cattivo con gli aquilani? Perché? O perché c'è bisogno di, in questo periodo difficile, di non perdere nemmeno un euro? Mi scusi, cioè il governo che interesse ha essere cattivo con gli aquilani o con gli abruzzesi? Mi spieghi?
Le spiego.
Me lo spieghi?
Nel 1703, quando ci fu il terremoto all'Aquila. No,
come nel 1703,
regno,
Gino?
Regno, sì, nel 1703 c'è stato un altro terremoto che ha devastato la città, e il regno fece una zona franca per 10 anni all'Aquila, cosa che nel 2009, nel 2010, che siamo oggi, e siamo lo stato più ricco d'Europa, a detta del Premier, non succede.
Vabbè Gino, poi, però voglio dire, ognuno ha le sue ricette, no? Ognuno ha le sue ricette, Telesi ha la sua, dice che le New Town non vanno bene, il governo ne ha una, esperti ne hanno altre, lei dice che bisogna fare la zona franca, al di là di questo, e poi vedremo nel lungo periodo, verrà fatto un bilancio di questa vicenda del terremoto. Voglio capire da lei, siete stati manganellati apposta, senza ragione, oppure qualcuno ha cercato di andare in zone dove non si poteva andare?
Noi volevamo andare sotto Palazzo Chigi come eravamo stati autorizzati. Siamo stati bloccati.
Lei
prima.
È sicuro che si poteva andare fino a sotto Palazzo Chigi?
Certo.
L'autorizzazione era per arrivare sotto a Palazzo Chigi?
Penso di sì.
Come pensa di sì? Pensa o no?
Allora, io se lei mi sa il contrario, mi sa dire dove è scritto.
Guardi, io ho letto in moltissimi giornali che non c'era l'autorizzazione per arrivare sotto Palazzo Chigi. In ogni caso, la polizia a un certo punto può decidere come si svolge un corteo secondo esigenze di ordine pubblico. Non mi pare una cosa così scandalosa. Insomma, non è che la gente è padrone della piazza. L'ordine pubblico lo decide la polizia, o no? Come, mi scusi?
Le dico perché eravamo esasperati. Perché il 16 di giugno c'è stata una manifestazione all'Aquila di 25.000 persone, 41 sì, sindaci, presidente della regione, presidente sì, della provincia, tutte le istituzioni, è stata occupata l'autostrada dalle 6 alle 9.30,
e allora?
L'autostrada che va a Roma, nessun TG nazionale ha dato la notizia, questo perché si vuole tenere sotto sotto traccia, diciamo, la vera realtà dell'Aquila, che è un problema, perché il miracolo che diceva anche lei prima non c'è mai stato.
Io non ho parlato di miracolo, ho detto
non
che
è solo il centro storico che è da ricostruire, che non ci vorranno 10 o 20 anni, ma ci vorrà molto di più, perché se viene all'Aquila si rende conto di com'è la situazione.
Mi dà un suo voto.
Lei ha mai visto.
Sì, ho capito. Quindi mi dà, guardi, che io ho la famiglia in Abruzzo, dunque la conosco bene la situazione.
Certo,
senta Gino, però mi dica una cosa: che voto dà lei al governo nella gestione del terremoto? Da 1 a 10?
Allora, le dico, come
gestione dell'emergenza. Mi dia un voto.
Come gestione dell'emergenza iniziale? 9, tranquillamente, perché sono stati bravi.
Dopo
2.
2. Telese.
9,2 fa 5,5 di media, quindi è un'insufficienza.
Bene, caro Telese, abbiamo Iva Zanicchi, buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera
sta? Come sta?
Bene, grazie.
Dove
sono
si trova?
Sull'Appennino Toscanigliano.
E come? Da
Penso che questo interessi a pochi, ma
no.
A noi
interessa. Dove si trova in questo momento? Esattamente,
no,
esattamente.
In questo momento sono andato a casa dalla mia mamma e da Parma, da Reggio Emilia ho preso la statale 63 e sono oltre Castelnuovo Monti. È un posto magnifico che Prodi conosce molto bene, perché ci viene in bicicletta spesso e volentieri.
Hai capito, Telese?
Fantastico, è già in montagna, i Vesong berlusconiani.
Sono già bene, si mangia bene, certo. Ma penso che lei non voglia sapere questo, mi dica pure.
No,
caro.
No, voglio anche sapere questo. Come, noi ci interessiamo anche di queste cose, ma lei per esempio alle 19:40 ancora non mangia, no, naturalmente, mangerà più tardi. Cosa
Guarda,
si mangia da quelle parti?
Mi sono fermata in un paesino, la torta di riso, ho preso l'erbazzone, giuro, poi ho comprato tortelli di zucca e erbette. Quando arrivo a casa cuciniamo.
Chi cucina?
I piatti tipi, io amo cucinare, spesso lo faccio io. Sì, perché io ho la mamma di 96 anni, molto anziana, non vado in vacanza in Sardegna, anche se ho la casa e ci andrei volentieri, ma sto sull'Appennino con la mia mamma. Ha capito che brava ragazza che sono?
Capito, Telese, questi
Telese, ha capito?
Ma no, ma è il piano militare, loro hanno i rifugi, hanno i depositi di armi, la linea di difesa.
Dove?
Ma quelli erano i comunisti come te, Telese, non quelli del PDL.
Non sottovalutare la Zanicchi, che lei è pronta a entrare in attività clandestina contro i finiani.
Contro i finiani addirittura.
Che peccato che sento poco, però ogni tanto arriva un finiano.
No, lui dice Telese che lei è pronta a entrare in clandestinità contro i finiani.
No, guardi, se vuole parliamone pure di questa battuta che io ho fatto.
E adesso
ieri
la facciamo risentire. Prima facciamola risentire, perché lei era ospite dei nostri amici, perché sono nostri amici, Lauro e Sabelli Fioretti, in trasferta al Parlamento Europeo. E a un certo punto, insomma, la Zanicchi non è che sia una che si nasconde dietro le parole, dice quello che pensa e le è scappato questo, e la cosa sta facendo discutere. Sentiamo.
Fini?
No, Fini non è del PDL.
Come non è del PDL? È il cofondatore, signora Zanicchi.
Ma che fondatore? Anch'io
co-fondatore.
Ho fondato l'asilo. Ma che c'entra?
No, ma scusi, se la prende con le Serfini.
No, io stimo tanto Fini, però fuori dalle palle. No, nel senso.
Fuori dalle palle. Ce lo ripeta, onorevole Zanicchi, ce lo deve ripetere. Fuori dalle palle. Zanicchi?
Sì.
No,
no, beh, la voce vai via. No, io ho detto, no, scusate, io capisco che adesso fare polemica serve anche. Io non ho parlato male del presidente Fini.
Ma come non ha parlato male? Ha detto fuori dalle palle.
Ma no, non ho detto che lui non è un bravo politico, non ho offeso la sua. No, ho detto solo che in questo momento, visto questi minuetti, queste danze, queste cose, sai, io così per quello che penso, ho detto a questo punto fuori dalle palle. Ma no! Parte starà benone, farà cose grandiose come ha già fatto, come vorrà fare, o che ne so. Dai, non ho detto, non ho parlato male della persona e del politico.
Vabbè, adesso si può pure interpretare in mille modi, ma quando uno dice
fuori dalle palle, sì, lo ripeto, fuori dalle palle. Va bene, non sarà da signora, non sarà fine, ma l'ho detto, non posso negare di averlo detto. L'ho detto.
Che cosa ha detto?
Però ho anche detto che Berlusconi, che è così grande, magnanimo, può anche ricucire se c'è uno strappo. Questo ho detto, poi ascoltate la registrazione, non ho detto quello che i giornali hanno scritto. Ho detto, lui può, speriamo anche che succeda, riprendere sotto la sua ala protettrice e far sì che il presidente Fini appoggi il suo capino sulle sue spalle. E qualcuno ha detto, cosa hai detto, palle? No, ho detto spalle.
Spalle.
Ascolta la registrazione, va bene?
Però voglio dire una cosa, scusi, Zanicchi, il punto è un altro. Quando lei dice fuori dalle palle, significa sì. Che uno prende una persona e dice, beh, adesso vattene dal PDL. Fini sì. Potrebbe dire, vattene tu dal PDL.
Sì, io sarò una grande
no,
politica.
No, lei, né a Berlusconi.
Ma proprio così vai fuori dal PDL, perché evidentemente tu che hai contribuito a formare il PDL, che hai voluto e subito dopo, non sono passati manco 20 giorni, non ero contento, ero scontento, ho cominciato a far casino, e allora vai dall'altra parte, che magari forse avrà anche più soddisfazioni, anche maggior regolimento, no?
Ma dall'altra parte dove? Perché ormai lei, secondo lei è di sinistra, Fini?
Ma no, non credo. Ma no, ti faccio fare delle analisi sul presidente Fini, io soltanto ho detto questo. Non credo che sia diventato improvvisamente comunista.
No,
È bella la risata della Zanicchi, è fantastica.
Senta, senta una cosa.
Diventerò io presto comunista, ragazzi, tenetevi forte.
Sentano, in che senso? Mi scusi.
Ah, nel senso che ho detto.
In che senso diventerà
io
comunista?
Io sono per le cose chiare e limpide.
In che senso diventerà?
Ne può darsi, ho tanti amici carissimi. Magari vado con loro, mi troverò bene, senz'altro. Io credo nelle persone, a parte gli scherzi. Io ho grande stima delle persone, credo nella persona, più che nella fede politica, destra, sinistra.
Ma lei mi sa che di Fini però non ha grande stima.
Beh, se ho detto di andare fuori dalle palle...
Non ha grande stima, diciamo la verità. Però io voglio dire una cosa, ma come si arriva come si va fuori dalle palle? In che modo? Cioè Berlusconi che dovrebbe fare? Dovrebbe cacciarlo? Lo dovrebbe cacciare?
Non è da signora, è un'espressione un po' forte, un po' dura. Volevo dire, magari in francese, potevo dire, è bene che il presidente Fini a questo punto prenda una decisione, forse saggia o no, magari che esca dal PDL e che possa con gli amici che vediamo... Insomma, captiamo, sentiamo, vediamo che lui è
persone, questa non mi piace.
Magari fornare, no, io ho detto fai dalle palle, punto, va bene?
Bene.
Ma guardate come che io sto vedendo la pietra di Bismantola,
sì.
Che è un monte bellissimo, vi invito tutti a venire su dell'Appennino.
Ma anche Berlusconi
nella Divina Commedia.
Ma anche Berlusconi ha fatto l'elogio adesso del turismo, bisogna andare a fare il turismo in Italia.
Ma hai visto che uomo che si è prestato
la voce.
Ma dove trovi un presidente che va lì che fa lui
gratis, anche gratis l'ha fatto, anche gratis.
Fatto gratis, ha detto la brambilla gratis.
Gratis, ma non è un po'
Zanicchi,
anche lei ride, non è un po' ridicolo uno che si mette a fare lo spot per il turismo in Italia? Diciamo la verità.
Ma lui vuole bene all'Italia, lui ama l'Italia, vuole aiutare questo povero paese. No, davvero, io ci credo in Berlusconi, perché lui davvero crede in tutto quello che fa. Poi magari sbaglia, come tutti, ne dica Dio.
Ma come si va fuori dalle palle?
Dio non è, però Giove sì.
Ah, Dio non è, ma Giove sì. Ma fuori dalle palle come si va? In che modo? Ce la dovrebbe cacciare? Come si fa ad andare fuori dalle palle?
No, ma io intendevo bonariamente fuori dalle palle, che anche lui penso che l'onorevole presidente Fini a un certo momento forse anche lui pensa di andare fuori dalle palle, capito? In quel senso lì.
Sì,
ma non voleva essere un'offesa al presidente Fini.
Ma come
guarda
no?
Che in fondo è un bel uomo, distinto, alto, anche Emiliano, ma perché mi fai dire delle robe che non penso neanche? Io non ho criticato al PDL, alle dichiarazioni, a quello che ha fatto da subito, io non ho capito perché ha voluto fortemente assieme a Berlusconi questo PDL.
E poi
invece sappiamo il comportamento, vorrei essere andare subito. Dovevano, io sono, guarda, dico un'altra bestialità.
Sì.
Ma che l'hanno fatta fa?
Cosa, il PDL? Me lo domando anch'io. Che l'hanno fatto a fare? Ma
certo.
lei è deputato europeo del PDL, però.
Va bene, d'accordo, ma io sono un po' politica,
sì.
No, ma davvero, ma che mi importa? Io credo, te l'ho già detto, credo alle persone. Io ho creduto fermamente in Berlusconi. Se lui mi delude, io vado da qualche altra parte.
Ma è delusa? È già delusa?
Poco.
poco, un po' sì. Telese, qui stiamo scoprendo. Telese, stiamo scoprendo delle cose incredibili.
Vado a mangiare le banzone alla Zanicchi, è troppo simpatica, troppo guerrigliera, troppo profondiana. Berlusconi, questa è la notizia, non le palle di Fini.
Questa è la vera notizia.
La Zanicchi è delusa da Berlusconi. Delusa da Berlusconi.
No, carino, perché allora o io ho detto poco e tu subito è delusa da Berlusconi. Questo non è onesto da parte vostra.
Un po' delusa.
Poco. Vorrei che lui fosse più deciso.
Cioè, che vorrebbe?
Che veramente prendesse le decisioni, che le mantenesse, quello che è, e che fosse più forte. Invece lui, che è un buono,
sì,
vuole accontentare un po' tutti. E non è giusto che sia così, non va bene.
E che dovrebbe fare,
hai
per esempio?
Che analisi politica che ti fa?
No,
io?
Ma non è male, non è male. Che
sono
dovrebbe fare?
Della montagna?
Che dovrebbe fare, allora, secondo lei? Mi faccio un esempio, una decisione che dovrebbe
andare
prendere.
Via tutte le persone inutili che ha attorno. Tutti quelli che sono lì che gli leccano i piedi, una corte spaventò, via, a casa tutti.
E il primo, buon aiuti, via.
Non sono Fini, via, via, fuori, fuori dalle palle, tutti, e riformiamo e vabbè, dai, su. Adesso voi mi fate dire anche delle cosacce che non voglio dire.
No, ma
adesso,
no, ma voglio dire, il primo da cacciare chi è? Il primo da cacciare chi è?
E non lo so, se in un paesino c'è Che Guevara vicino alla Madonna.
Perché
in Emilia può succedere anche questo.
In Emilia è questa la situazione. Sono rimasti ancora a Che Guevara, ma sono nello stesso tempo catto comunisti, si chiamano, Zanicchi. Catto comunisti.
Ma chiamiamo. Ma insomma, scusate, perché non chiamiamo le cose con il loro nome?
Cioè?
Perché dobbiamo aver paura? Io c'è una persona in Europa che stimo.
Chi è?
Che si chiama Conferati.
Sì.
E mi piace, e glielo dico, lui lo sa.
Sì.
Come, a me piace, non me ne frega niente, io non so quella sua vita politica, però io se lo chiamo compagno, lui sorride perché è un compagno.
E dunque?
E dunque chiamiamo le cose con il loro nome,
certo.
Amico, amichetto, lui è un compagno e io lo chiamo compagno e lui credo che tra non molto mi chiamerà compagno.
Ma ecco allora perché lei dice che vuole passare, insomma, ha un'amicizia, è diventata amica di Conferati, le piace molto?
No, io sono amica di Conferati, ho fatto una tournée in Argentina con Errani, che è un'altra persona che stimo davvero.
Ma c'è uno del PDL che stima? C'è uno del PDL che stima?
Io non li devo stimare, ma chi l'ha detto?
No, ma c'è uno del PDL che stima, siccome lei stima Errani, stima Conferati.
Sì. Io ho fatto una campagna elettorale con lui e mi ero innamorata di lui, davvero, guarda, io ero 80 centimetri più alta, l'ho amato tanto che è brunetta.
Ah, brunetta.
Ah, sì, guarda, non mi toccare brunetta,
No, e chi lo tocca, perché non tocchiamo nessuno.
Senta,
sì.
Guardi, sa che la devo lasciare?
Lo so, purtroppo succede.
No, mi rincresce tanto, mi dispiace. Se poi mi richiamere, non lo so, io devo dire solo qualche cazzata per farmi chiamare da voi.
No, no, per carità.
Allora,
no.
Quando magari di proposito la dirò, così avrò l'onore e il piacere di essere intervistata da voi.
No, ma lei può venire da noi quando vuole, non ha capito ancora.
Siamo
noi che non la chiamiamo per pudore.
Per rispetto.
Per pudore, ma lei può venire quando vuole, quando
va
vuole.
Va bene.
Sempre, sempre.
Mi seguo, mi voglio bene. Ma vogliamoci bene. Adesso
vogliamoci bene.
Vacanza.
Il partito,
ma chi se ne frega,
il partito
dai.
Dell'amore, il
va
partito
bene.
Dell'amore. Il partito
Telese
è sparito,
è svenuto.
Se, mi può ripetere che mangia stasera, così per deliziare un po'
allora,
il nostro ascoltatore?
No, giuro, ma non invento nulla. Mi sono fermata e ho acquistato tortelli di zucca, che è la mia passione, tortelli di erbette,
sì.
E poi ho preso, un salamello, ma quello non c'entra niente, il salame l'ho preso, poi ho preso una torta di riso e l'erbazzone.
E basta.
Hai capito?
Ho capito, e dunque?
Vabbè, non è che lo mangiamo babuffo, siamo tutti in famiglia, fratelli, nipoti.
Quanti siete?
Ma sa che siamo un bel po'.
Un bel po'.
La mia mamma, che parla poco, mi ha detto, ma che cosa hai detto? Ma con quella boccaccia stai zitta, perché dici delle robe? Adesso devo andar lì a spiegare.
Ma la sua mamma,
è un po' comunista la mia mamma.
Ah, è comunista? È comunista?
Sì. Sì, crede in Dio fermamente, è un comunista un po' strano.
Ma non mi è berlusconiana,
la comunione, ma votava comunismo, perché lei dice che era figlia di operai, bisogna votare comunisti.
Ma il vino non lo bevete? Il vino lo bevete stasera?
Abbiamo delle bottiglie, lo sai con che etichetta? Lei non ci crederà mai. C'è un vino emiliano, reggiano, che c'è un'etichetta sopra con l'immagine di Stalin.
Beh, fantastico tutto questo.
Ma giuro, se vuole gliene mando un paio di bottiglie.
Ma guardi che lei mi sa che
in Lambrusco non male.
Magari le do l'indirizzo.
Tanti anni fa gli ho regalato una bottiglia anche a Berlusconi.
E lui che ha detto?
Non lo so. Non è che siamo così intimi. Gliel'ho mandato, era a Mr. Vigna, gliel'ho mandato.
La ringrazio, buona serata.
Ciao!
Buona cena.
Arrivederci, ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao.
La Zanzara.
TG5.
Berlusconi, manovra necessaria. La fiducia è un atto di coraggio. Se non passa, tutti a casa. E sul PDL vanno rispettate le decisioni prese a maggioranza. In manette Cesare Pagano, boss degli scissionisti, che scatenò una sanguinosa faida col clan rivale. Nuovo appello di Gildo Claps, che ha trovato il corpo di Elisa, dica finalmente tutta la verità. La contabile, teste chiave della Fer Betancourt, ritratta. Nessuna prova di tangenti a Sarkozy. È morto a 87 anni a Trieste Lelio Luttazzi, musicista, compositore, grande protagonista di radio e TV. Domani giornalisti in sciopero contro la legge sulle intercettazioni. Alle 13 e alle 20 finestre informative del TG5. Il polpo Paul proverà ad azzeccare anche il vincitore della finale mondiale. Dirà Olanda o Spagna? In 6 mesi spesi dagli italiani 30 miliardi tra giochi, lotterie e scommesse. E tra poco il 6 da 98 milioni.
La 7, sentiamo.
In manette Flavio Carboni, un imprenditore e un ex sindaco, per tangenti sugli appalti eolici in Sardegna e violazione della legge sulle logge segrete. Il GIP volevano condizionare organi dello Stato. A 24 ore dallo sciopero dei giornalisti sulla legge Bavaglio, Berlusconi dice: sacrosanta la riforma delle intercettazioni, ma si parla di un rinvio all'autunno del dibattito in Parlamento. L'Aquila non risorge neanche dalle polemiche. Dopo la manifestazione a Roma, gli scontri. Ci si interroga chi ha speculato sul malessere dei terremotati. Arrestato davanti all'edicola il latitante Cesare Pagano, boss degli scissionisti, era in vacanza sul litorale flegreo. Fu lui a ordinare la guerra di Camorra che nel 2004 insanguinò le strade di Scampia. La Germania si scopre superstiziosa e crede nelle profezie del polpo Paul, ospite di un acquario nella Ruhr. Durante i mondiali ha previsto tutto, sconfitta in semifinale compresa, e ora il premier spagnolo Zapatero propone di adottarlo. È morto Lelio Luttazzi e tutti lo piangono, ma in vita la carriera del grande maestro di swing e di varietà fu stroncata da false accuse che lo misero fuori dal gioco dello spettacolo.
Va bene, prima del TG1 andiamo a Milano da Claudio.
Pronto?
Pronto, Claudio, dica.
Buonasera. Dopo il grande profluvio della signora Zanicchi, siamo a posto. Io velocissimamente sono qui da un po' e sto sentendo innanzitutto la questione che mi ha lasciato abbastanza basito come cittadino rappresentato da quegli uomini che siedono in Parlamento. E dice il vecchio proverbio: ne uccide più la voce che la spada, no? Quindi io penso che ognuno possa dire tutte le cose che vuole, però dovrebbe utilizzare un certo modo nell'esprimersi. Dopodiché non è neanche giusto che venga preso a pugni. Però insomma, questo mi dà un po' l'idea di come siamo messi male, cioè di come non ci sia più limite. Io vedo, constato un livore abbastanza forte in alcuni degli esponenti dell'opposizione. Sono sufficientemente vecchio da ricordarmi.
Però mi scusi, Claudio, qui non è una questione di opposizione, e mi sembra che siano state dette parole di troppo e soprattutto siano stati
pesanti.
Sì, ma non solo da parte dell'Italia dei Valori, ma anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Che poi l'onorevole Barbato sia un personaggio particolare, piuttosto colorito, su questo non c'è dubbio.
Sì, no, questo mi lascia, ma è il modo con cui in effetti in questi ultimi tempi, non parliamo poi dell'esponente principale delle TV, no? Che mamma mia, quando parla lui sembra che debba inveire contro.
Ho capito. A me ha colpito molto il fatto che ieri Di Pietro passava da una piazza all'altra quasi ad eccitare la folla.
Ho visto. Questo è il secondo punto. Ora, può anche darsi che loro abbiano delle ragioni, probabilmente le avranno, Naturalmente tutti dimenticano che abbiamo ancora le baracche di quello del Belice di non so quanti decenni fa, eccetera, eccetera. Cosa si pretende? Ci vuole tempo, bisogna dare tempo alle cose, non è che si può avere tutto immediatamente, e ci sono anche i canali attraverso i quali soprattutto le parti istituzionali, tanto di sindaco, di regione, di provincia, possono utilizzare per ottenere quello che loro vogliono o per fare in modo di ottenerli in modo più veloce. E penso che
va bene, Claudio, grazie, grazie, grazie. Luisa, provincia di Torino, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire sui zanicchi, però voglio essere un po' più volgare di lei.
Prego.
Perché sono d'accordo che si debba togliere dalle palle, e sono più volgare nel dire che si deve togliere dai coglioni.
Chi?
Proprio Fini. Perché è l'unica persona seria che esiste ancora in quel partito. Poiché considero coglioni tutti gli altri, ecco, forse sarebbe proprio il caso che Fini si defilasse.
Bene, siamo all'uso spregiudicato, però noi non ci... Luisa, non, per noi va benissimo qui alla Zanzara, per carità. Lei dice Fini si deve togliere dai coglioni perché gli altri sono tutti coglioni nel PDL.
Proprio di sì. Credo proprio di sì.
Credo proprio di sì. Benissimo. Dopo questo ragionamento, lei non è ironica, no? Lo pensa sul serio?
No, no, lo penso sul serio.
Appunto,
guardi, le dirò che tanti anni fa mio marito aveva ricevuto parecchie offerte di lavoro all'estero.
Sì.
E io avevo detto ripetutamente a mio marito che dall'Italia non me ne sarei mai andata. Oggi me ne andrei. Non lo posso fare perché ho dei figli sposati.
E perché
qua,
se ne andrebbe, di grazia? Perché se ne andrebbe?
Le giuro che... me ne andrei molto volentieri.
E perché se ne andrebbe, di grazia? Perché se ne andrebbe?
Me ne andrei perché non è un modo di governare un'Italia.
Lei se ne andrebbe perché c'è Berlusconi?
Lo trovo assolutamente vergognoso.
Mi scusi, Luisa, lei se ne andrebbe perché c'è Berlusconi?
Sì, assolutamente.
Assolutamente, e per carità, sì. Non c'è manco bisogno di dirlo.
Non parliamo di Bossi. Se poi ci mettiamo suo figlio vicino, abbia pazienza.
Che
io
c'ha...
se avessi un figlio così lo terrei a casa e gli farei dare l'invalidità. E Bossi idem.
Luisa.
Non è possibile essere governati da persone così.
Mi scusi un attimo, mi sembra francamente
uno psichiatra per capirlo.
Luisa,
e mi creda, glielo dice una,
siamo passati
ha sofferto di depressione, e fra noi ci capiamo, fra depressi e fra dementi, io ne sono uscita. Berlusconi è nel pieno della sua malattia, sarà un po' di Alzheimer, sarà un po' di anche eccesso di protagonismo, ci saranno,
Luisa,
tante cose,
però
secondo me non è questo il modo,
Luisa,
di governare.
Lei sta facendo ridere un po' di persone, sia il sottoscritto che al di là del vetro, per quello che sta dicendo. Cioè, lei è passata dai coglioni e non so che altro a Bossi, che dovrebbe tenere a casa suo figlio. Perché dovrebbe tenere a casa il figlio, mi scusi?
No, ma l'abbiamo sentito parlare. Ma se vuole prendere il posto di suo padre, ma in quelle mani finiremo.
Ah, non lo so, può darsi che
prenda... è pazzesco. Io mi aspetto che dei politici si intendano di politica. Cioè, io non vado da un medico che ha fatto il macellaio, voglio dire.
Scusi, Luisa, ma mi spieghi una cosa, questa cosa di Berlusconi, della depressione, me la spieghi meglio? Perché vi intendete?
Perché fra noi ci intendiamo.
Cioè, mi spieghi?
Io capisco chi è un depresso guardandolo negli occhi e sentendolo parlare 10 minuti. Berlusconi non è una persona a posto di testa.
Ah, lei dice che siccome ha sofferto di depressione, guardando negli occhi Berlusconni...
Ma assolutamente, ma questo glielo posso garantire.
Per
ma
carità.
Poi non lo... Guardi, se no, lei non vuole credere a me, ma interpelli qualunque psichiatra che lo sente parlare e lo vede agire, cioè è palese.
Lei
è
dice,
palese.
È palese.
Sì, assolutamente.
Ma mi dia il nome di qualcuno, però, così lo chiamiamo, il nome di qualche medico, di qualche specialista, dato che lei è del... Così,
ah, ma guardi, se lei fa un appello, io presumo che il suo telefono verrà invaso da telefonate di psichiatri.
Lei dice, di psichiatri in grado di riconoscere, guardando Berlusconi, il fatto,
insomma,
che è malato.
Non ci vuole molto.
E che ne so,
non ci vuole molto. Non è una persona... a posto di testa. Non voglio dire che sia pazzo, assolutamente non sono in grado di dirlo, non sono uno psichiatra fino a questo punto. Che ha dei problemi, sì, questo assolutamente.
Assolutamente. Che problemi? Ah, sì. Che tipo di problemi secondo lei?
Ah, problemi di il suo io
il suo ego, sì,
il suo ego è ovvio quando parla. Ah.
Un ascoltatore subito mi ha dato un'indicazione: il nome di uno psichiatra in grado di valutare la depressione di Berlusconi si chiama Giovan Battista Cassano di Pisa, così mi consiglia Mauro da Vigevano. Lei che dice?
Beh, non lo conosco,
però
sì.
Sarà un esperto, no? Un esperto della... Ma lei ha visto in televisione o comunque l'ha sentito l'annuncio di Berlusconi, lo spot di Berlusconi sul turismo in Italia?
Sì, è ridicolo.
In che
è
senso?
Ridicolo. Ed è solo pubblicitario per lui.
Lei dice, eh?
Ma certamente. Ma certamente. Perché uno spot così, io ad esempio, se volevamo mettere un personaggio,
sì.
Io ci avrei messo, visto che parlava di belle arti e di cose, poteva metterci Sgarbi. Ad esempio, perché lui? Perché soffre di mania di protagonismo.
Ah, ecco di nuovo la psichiatria.
Ma certamente.
Ho capito. Ma insomma, la signora Buccellato è un po' esagerato, no?
Ma non ha esagerato.
Ma come non ha esagerato?
Ma a proposito di Escott, se posso...
Prego, prego.
Se posso.
Può.
Berlusconi.
Sì?
Se ne fa un vanto.
Adesso che c'entra Berlusconi? Stiamo parlando della signora Buccellato che insulta la signora D'Addario.
Visto che comunque c'è un nesso, giusto?
No, sì, d'accordo, però voglio dire, lei non ha trovato queste parole eccessive nei confronti della signora D'Addario?
Sai, io l'ho sentita parlare la signora D'Addario, ma non ho ben capito cosa ha fatto e che cosa non ha fatto, perché ci sono... Ha detto tante cose, non so.
Ho capito, però perché non poteva andare alla manifestazione? Perché non poteva andare alla manifestazione?
Vabbè, poteva anche andare alla manifestazione, però non c'entrava niente. Presumo che non c'entrasse niente. E la signora D'Addario vuol farci una pubblicità anche lei per conto suo.
E va bene, c'è anche questo.
Però quello che volevo dire, sempre a proposito di Berlusconi, che ho visto una foto su un giornale, in Brasile, l'ultima volta?
In Sud America,
no.
Sì.
Dov'è, in Messico?
No, in Brasile. Poi successivamente
ecco.
A Panama,
non so
dove.
Su un giornale con una escort che lo seguiva.
No, vabbè, che c'entra, non è un escort
no,
che lo seguiva. Ma qual è la escort
dire,
che lo seguiva? Mi scusi, quale sarebbe la escort che lo seguiva?
L'ha fotografata, si è portata una escort con
ma
lui.
Quale escort? È la signora Gagliardi che è stata la nostra ospite ieri e che è una ragazza che lavora alla Regione Lazio, fa la segretaria e Berlusconi.
Ma nel giornale che ho letto io, ma non mi chieda che cos'era.
No, ma quella è la escort, una
signora... è stata fotografata come escort.
No, hanno sbagliato. Signora Luisa...
Hanno sbagliato, allora mi sono sbagliata.
Allora.
In ogni caso che Berlusconi, sì, i contorni di escort, questo è vero. È stato appurato, giusto?
Ma insomma, più o meno qualcosa è stato.
Io non trovo che Berlusconi si debba vantare tanto di questo, perché quando un uomo arriva a dover pagare le donne per portarsele a letto, voglio dire, è proprio perché non vale niente.
Cara Luisa, adesso che Berlusconi abbia pagato qualcuno non risulta. Adesso qui stiamo parlando di un'altra cosa.
Lo fanno per soldi, eh.
No, ho capito, ma ripeto, qui abbiamo la segretaria dell'Associazione del Teatro Italiano, Benedetta Buccellato, che insulta con quelle parole che abbiamo sentito per la prima volta la signora D'Addario, una cosa, insomma...
Ma probabilmente di conseguenza, capito? Cioè, la D'Addario se l'è fatta con Berlusconi, ce l'hanno con Berlusconi, e quindi lei non c'entrava niente.
Vabbè.
E poi il motivo per cui è andata a quelle manifestazioni davvero io non lo so,
ma sarà anche per farsi pubblicità, ma è libera di fare quello che vuole. Giuliano, provincia di Rieti. Succede, è estate,
sì,
ci perdiamo le telefonate. Giuliano,
pronto.
Lei è qui invece con una voce squillante.
Grazie. Allora, io ho telefonato perché indirettamente ho subito il terremoto in Abruzzo. Mia madre viveva ancora in provincia dell'Aquila e ha avuto delle lesioni a casa, che peraltro non è
sono in esito E, cioè di quelle per le quali serve un progetto di ricostruzione, e poi siccome è confinante, è costruita in aderenza con altri edifici del centro storico, quindi insomma non è una ricostruzione da fare in maniera indipendente. Però a parte questo, il primo pensiero che ho avuto proprio dal primo giorno è che lì l'azione di ricostruzione sarebbe dovuta partire coinvolgendo tutte le persone e aiutandole a ricostruire da sé, fin dove possibile, perché ho pensato che le persone più anziane pure sarebbero state comunque felici anche di terminare la loro vita, se non dentro la casa, ma almeno accanto alla casa che ricostruivano, piuttosto che quello che sta succedendo oggi. Le persone che sono andate a Roma non ci sono andate perché hanno perso la speranza o perché stanno perdendo la speranza.
Giuliano, abbia pazienza. Prego. Non le posso dire nel dettaglio come sono andate le cose. Io credo che c'è un piano, ci sarà un piano, se non c'è ancora stato, per la ricostruzione delle singole case. Guardi che un terremoto così devastante non è che si superi in un anno. Per cui io non so cosa bisognava fare per le case. Ci sono delle case dove non si può accedere, ma è normale che non si possa accedere. Qual è l'alternativa? No, me la spieghi, qual è l'alternativa?
L'alternativa
qual è? Che ognuno può fare quello che vuole, non è possibile.
No, non sto parlando di questo, non sto parlando di un'azione individuale, sto parlando di un'azione che comunque avesse tenuto in conto la partecipazione di quella gente. Il sindaco.
Ma che significa tenuto conto la partecipazione di quella gente? Ma scusi, ma chi è così pazzo da mettersi contro le singole comunità e per quale motivo?
Significa che se un piano c'è.
Ma un piano per la ricostruzione del centro storico ancora non c'è.
Non c'è il piano, ma non c'è nemmeno l'itinere di questo.
Ho capito,
piano.
Ma Giuliano, è passato un anno, poco più di un anno, il centro storico si ricostruisce in 20-30 anni.
Abbia pazienza. Sto dicendo che alle persone coinvolte dal sisma deve essere coltivata la speranza.
Però è filosofia, mi scusi.
Non sto facendo filosofia, sto dicendo che si interviene nel rispetto delle persone che si va a aiutare e che sono persone che vanno aiutate in quanto cittadini come noi, non in quanto persone terremotate. E nell'espressione di quella
solidarietà. Ho capito, Giuliano, però mi scusi un attimo, ma queste sono parole vuote. Che significa quelle persone vanno aiutate? Certo che vanno aiutate,
sì.
E non mi pare che sia mancato l'aiuto in questi mesi.
Cerchiamo di intenderci. Sto parlando di un fatto di questo tipo: farli partecipare alla ricostruzione, facendo sentire da vicino la presenza dello Stato, non con un atteggiamento militaresco, ma con un atteggiamento molto aperto e molto partecipato. I sindaci si sono sentiti isolati, non si sono sentiti investiti della responsabilità di ricostruire. Non ci hanno in mano nessun euro per poter procedere in maniera seppure condivisa, ma
guardi, qui ognuno la vede
certo,
in maniera diversa. Cioè,
infatti,
ci sono quelli che dicono che
certo.
I soldi ci sono e non sono pronti i piani, altri che dicono che ci sono pochi soldi.
Tant'è che questo è il frutto della gestione fatta dal governo attuale e dalla Protezione Civile. È stato questo il frutto, forse non voluto, ma sicuramente era lì che covava sotto la cenere. E se si muovono le altre, chi dice 10.000, chi dice 30.000 persone ancora sistemate nella costa? Cioè, anche se le si volesse tenere sistemate nella costa, qualcuno deve dire, vabbè, ma mo diamogli pure un lavoro da fare a questa gente, perché se ci volessero 10 anni per ricostruire l'Aquila, e non basteranno, per 10 anni questi che cosa fanno?
Beh, ho capito, Giuliano, ma non è che dal terremoto si esce fuori dal punto di vista sia della ricostruzione che della,
per l'amor del
che
cielo,
della ricostruzione anche del tessuto sociale in un anno.
Guardi,
c'è gente...
Io l'anno scorso mi sono rotto una gamba, non è che ne sono uscito fuori in un attimo, mi sono messo lì, ho dovuto aspettare che mi operassero, mi hanno rioperato un'altra volta, mi sono rimesso in piedi col tempo suo, no? Nel frattempo però uno non è che rimane con la gamba rotta a guardarsi in giro, mi spiego? C'è stato un ospedale che si è preso cura di me. In questo caso ci deve essere, manteniamo la metafora dell'ospedale, un ospedale che si deve prendere cura dei cittadini. E io sono più tranquillo perché se vedo quelli terremotati che ci si prende cura, mi accorgo che anche di me ci si prenderà cura, dovesse succedere una cosa del genere.
Va bene, grazie.
Consegnati a Roma, nella cornice di Monte Mario, i premi internazionali dell'Adriatico, una manifestazione organizzata dalla Regione Marche. Riconoscimenti a personaggi del mondo del giornalismo, della televisione, della cultura e dell'economia. Premiati il direttore del TG1 Minzolini per aver innovato, si legge nella motivazione del premio, nel rispetto della tradizione, l'ammiraglia del servizio pubblico. Il direttore di Sky TG24 Emilio Carelli, l'amministratore delegato di Alitalia Rocco Sabelli, lo stilista Fausto Sarli, il produttore televisivo Bibi Ballandi e l'attrice Maria Grazia Cucinotta. La serata è stata condotta da Massimo Giletti.
Allora, Vladimiro Riga, buonasera.
Sì, buonasera.
Lei è l'organizzatore del Premio Internazionale dell'Adriatico. Di cosa si tratta?
Ma si tratta di un riconoscimento a coloro, a personaggi noti naturalmente, che si sono distinti nel loro lavoro, nella loro professione, nella loro attività artistica. Comunque è un modo, secondo me, poi dopo magari l'intenzione è una cosa, poi la realizzazione è un'altra, attraverso anche queste persone, questi personaggi, promuovere un territorio come l'Adriatico, che io ritengo, naturalmente vivendo in Ancona, uno dei più belli d'Italia.
Però mi scusi Riga, ma il premio è stato consegnato a Roma?
E certo.
E perché non l'avete consegnato sull'Adriatico? Forse era meglio.
No, perché voglio dire, Valentino ha i negozi anche a New York. Cosa vuol dire? Sono più importanti.
Ah, promozione, lei dice la promozione della costa adriatica, eccetera, della Regione Marche, si può fare anche, anzi si deve fare.
No, soprattutto. La vetrina, cioè vuol mettere l'amplificazione che si può avere. Io, se avessi organizzato in Ancona, non credo che magari voi mi avreste telefonato, non avrei avuto il parterre che ho avuto a Roma.
Senta, però, chi lo paga sto premio innanzitutto? Quanti soldi costa organizzare una cosa del genere?
Allora, questo premio lo pagano
La regione.
No, assolutamente no.
Chi lo paga?
No, infatti ho sentito, la regione addirittura non ha dato nemmeno il patrocinio quest'anno.
E come mai?
Ma perché mi hanno detto, per problemi economici, per problemi loro, che io non sono, io ho diverse aziende, tante piccole aziende, anche grandi aziende, perché c'è anche l'API, la raffineria API.
Non ci sono soldi pubblici, lei vuole dire?
Assolutamente no. Allora, se vogliamo dirla proprio chiara, ci sono, faccia conto, 200 euro dovrebbe dare il comune di Morro d'Alba. Aspetti. 200 euro li dovrebbe dare il comune di Falconara. Cioè, tenga presente che i cuochi di Marca lavorano gratis.
Sì.
Tutto la parte enogastronomica è offerta dalle ditte.
Sì.
Pertanto ci rimane pagare la location e rimane pagare chi ha lavorato un po'.
E come li pagate questi? Come li pagate?
E li paghiamo attraverso le sponsorizzazioni.
Vabbè, insomma, a parte questi pochi spiccioli che lei ci ha detto di qualche comune, in realtà non ci sono soldi pubblici veri. Cioè,
purtroppo no.
No, meno male, dico io. No, purtroppo. Voi fate da soli e fate bene. Perché farsi dare i soldi?
Va bene, ho capito, però sia sentire, io adesso credevo di trovarmi in una non so, dover rispondere di queste cose.
No, ma non mica stiamo criticando niente.
Un territorio. Io credo che una regione o le province, io l'ho chiamato Premio Internazionale dell'Adriatico proprio per mancanza di fondi, perché una volta questa manifestazione si chiamava Le Marche in Vetrina.
Però mi scusi, signor Riga, se attraverso le aziende, lo sponsorizzazioni private è riuscito lo stesso, va bene,
ma
no?
Con tanta fatica, voglio dire, sono fortunato ad avere amici che mi hanno aiutato a portare tutti questi grandi personaggi.
Ecco, appunto, questo volevo chiederle. Come mai, chi ha deciso di premiare il direttore del TG1 Minzolini? Voglio leggere qui anche la motivazione: per il coraggio e lo spirito di rinnovamento con cui dirige il TG di Rai 1. Chi l'ha deciso questa cosa qui?
L'ha deciso la mia organizzazione. Voglio dire, adesso non lo so, adesso fare una polemica, perché
no, non sto facendo una polemica, è una domanda.
L'abbiamo deciso noi.
Come mai proprio Minzolini, che lei sa è attaccato anche dalla
parte. L'anno scorso ho premiato Mimmun.
L'anno scorso Mimmun e quest'anno Minzolini. Uno potrebbe dire tutto torna, diciamo.
No.
Non torna niente, invece, no.
Non è assolutamente vero. L'anno scorso abbiamo premiato Pupi Avati. Abbiamo premiato la Storaro, abbiamo premiato
chi?
Adesso nemmeno me li ricordo. Nemmeno mi ricordo tutti i premiati dell'anno scorso, ma naturalmente le posso garantire che non c'è un discorso politico, anche perché lei sa benissimo che dove io vivo, dove io opero, io con la Regione Marche ho un gran bel rapporto, purtroppo quest'anno non si può far nulla con loro, ma io sono molto amico anche del Presidente della Regione Marche, che appartiene a una posizione politica,
certo,
completamente diversa da quella che che stava pensando lei.
No, perché? Ma lei per esempio mi è un po' berlusconiano anche lei o no?
Assolutamente no, guardi,
per
io
niente.
Ho fatto il pugile per 15 anni, mi sono interessato di sport e voto naturalmente, ma non faccio politica,
no, per carità,
non so fare politica, non saprei rispondere. Se lei mi intavola un discorso di politica, io soccomberei subito, siccome sono abituato a combattere.
No,
per carità. Il pugile, non voglio intraprendere un discorso di questo
no,
genere.
No, per carità. Però insomma, può sembrare strano così, a parte il fatto del servizio sul Tg1, la consegna del premio da parte del conduttore Attilio Romita al suo direttore, beh, questo fa parte un po' del, se vuole, della... secondo me in queste cose non c'è stile, cioè, però questo non la riguarda, diciamo, all'interno di un servizio, all'interno di un telegiornale, secondo me non è che si fa un servizio sulla consegna di un premio alla cosa. Comunque, al di là di questo,
ormai non è colpa mia, non l'ho
detto. No, ma quello lei non c'entra niente, però insomma, lei sa, Minzolini viene dipinto spesso come un manipolatore della realtà, come qualcuno, insomma, che... Insomma, io non sono d'accordo magari su queste cose fino in fondo, però un premio addirittura, un premio. Qual è stato il rinnovamento che lei ha visto nel Tg1? Questo volevo chiederle. Che rinnovamento ha visto?
Io le rispondo in un altro modo, ripeto, se lei, io come l'ho detto prima, se la mettiamo su questo punto di vista, magari lei mi sovrasta.
Dov'è che l'ha visto il coraggio, il coraggio e lo spirito di rinnovamento, perché quella è la motivazione. Dov'è che l'ha vista? No? Sono curioso di saperlo.
Vabbè, noi abbiamo anche perché poi io non sono il solo a prendere decisioni nel senso dei premiati,
sì.
Siamo un gruppo di persone che lavorano, abbiamo individuato in Minzolini un personaggio che poteva, le rispondo così, che poteva diciamo anche far comodo all'evento, no?
Ho capito.
Che voglio dire, lei sa perfettamente, io in Italia, no, ma nel mondo si organizzano una marea di premi e non ho mai letto così polemiche su che se uno ha premiato Maria Grazia Cucinotta o Millica.
No, ho capito, cioè era comodo per voi, per far passare un certo tipo di messaggio, premiare il direttore del Tg1 che...
No, va bene,
ma non è una cosa negativa, cioè, non sto dicendo, è questo lo spirito della cosa.
Ma noi, cioè, la nostra serata non ha la pretesa di rappresentare chissà cosa, noi volevamo semplicemente, vorremmo far conoscere una zona che io ritengo la zona, prima ripeto, alle Marche, adesso avevo allargato, pensi che mi ha chiamato il responsabile del turismo croato,
sì.
Una donna che voleva partecipare alla serata, poi gli è successo qualcosa a una spalla e non è potuta intervenire, però hanno sentito di questa parlare di questo evento e vorrebbero entrare nel discorso anche loro.
Ho capito.
Non mi sembra di aver fatto chissà cosa.
Oh, no, per carità, ma no, ma figuriamoci se lei ha fatto qualcosa di grave. Grazie, signor Riga.
Grazie a voi, buona serata.
La ringrazio. Luisa, provincia di Torino, come vogliamo chiudere? Lei è davvero convinta di quello che ha detto su Berlusconi?
Assolutamente.
Di cosa ha bisogno?
Quando gli ho dato del coglione, gli ho solo reso quello che lui ha dato a me, se lei ricorda. Tanto
ricordo. Ma
io ero una elettrice di sinistra.
E vabbè, questo lo
sarei
capito. Quindi
glielo sono reso. Per quanto riguarda il resto, le prossime puntate ci diranno, sono sicura che parecchie persone...
Di cosa ha bisogno Berlusconi, secondo lei?
Telefoneranno.
Di cosa ha bisogno Berlusconi, secondo lei?
ha bisogno di ritirarsi e di andare in pensione.
Vabbè, Luisa, questo è scontato, non mi dica cosa è scontato. Di cosa ha bisogno? Di un medico?
Di un medico sicuramente, però ormai con l'età che ha, cosa vuole che facciano? I malati di depressione come minimo vengono curati per 10-15 anni prima di guarire. Con lui ormai è tempo perso.
Grazie, ci sentiamo domani alle 18.30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.